la pioggia che scende, il buio che c'è. E il padre le dice, vedi, se tu non avessi continuato a guidare, ad andare avanti, ora aspettando, tu saresti ancora là dentro. La lezione di questa storiella è: quando i problemi riescono a fermarci, dureranno di più di quanto quando noi invece andiamo avanti, avanti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio leggere un brano famosissimo che la maggior parte di noi l'abbiamo pregato probabilmente migliaia di volte. Ma prima una domanda: a quanti di voi piacciono le prove? C'è qualcuno che dice, a me piace quando è difficile, a me piace quando tutto va storto, a me piace quando sto soffrendo, quando ci sono le difficoltà. A chi piace questo? Alzi la mano. A nessuno piace, a nessuno. Chiaro. Infatti, Gesù ci insegna nella sua preghiera, il Padre nostro, a un certo punto, Matteo 6, il verso 13, lui dice, non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E tu dirai, ma c'è scritto tentazione. Va bene, io ti dico che tentazione e prova, nella lingua originale della Bibbia, è la stessa parola. Che cosa ci insegna Gesù? Che preghiamo affinché non siamo esposti alle prove, e chiariamo subito anche un elemento: la prova che porta all'approvazione è permessa da Dio per farci crescere, ma quando la prova, che all'origine magari è tentazione, riesce a fermarci, poi era una tentazione per distruggere. Ok? Così, ora andiamo in quell'altro passo famoso, che è un po' scioccante, che dobbiamo prima fermarci un attimo e capire bene. Giacomo, capitolo 1, versi 2 a 8, uno di quei passi che a poche persone piace. Mi ricordo una volta questo passo, l'ho letto ad una sorella e quella persona mi ha detto, no, non mi piace, no, non lo voglio. Intanto Dio l'ha scritto affinché noi imparassimo qualcosa. Fratelli miei, dice Giacomo il Maggiore, nella prima lettera scritta della prima chiesa, quel Giacomo che a Gerusalemme era il primo a guidare la chiesa di Gerusalemme, perché non erano né Pietro né Giovanni, ma era questo Giacomo che aveva preso questo compito. Gli altri due avevano rinunciato a questo compito perché Gesù ci aveva fatto troppo onore a loro, così ci raccontano i storici. Questo Giacomo ci lascia questa eredità spirituale come primo scritto del Nuovo Testamento in ordine cronologico. Fratelli miei, considerate una grande gioia. Che cosa? Una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare. Perché chi dubita è simile a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. La sintesi di questo brano che abbiamo letto è, ora tu lo puoi dire alla persona accanto a te, ogni prova è un'occasione di crescere nel rapporto con Gesù. Ogni prova è un'occasione per crescere nel rapporto con Gesù. Amen? Questa è la verità. L'obiettivo delle prove nella nostra vita è questo: crescere nel rapporto con Gesù. Ah, chi di voi ha chiesto ultimamente nella preghiera: Signore, io voglio crescere nella fede? Qualcuno l'ha chiesto: Signore, io voglio crescere nella fede. Con quale mezzo Gesù ci fa crescere nella fede? Con le prove. Quindi tu hai detto: Signore, mandami delle prove. Più o meno così è. Dipende. Ci sono prove e prove. Chiaro. Ci sono tentazioni che il diavolo mette sulla nostra strada per distruggerci, che non hanno nessuna utilità, tranne se tu resisti nel nome di Gesù, e anche lì riceve la sua utilità. Perché? Perché tu esci dalla tentazione vincitore. Avete visto la potenza di Gesù che si è manifestato nella sua vita? Quando? Da che momento in poi? Ah, solo a 30 anni. E che cosa ha fatto all'inizio di quei 3 anni di ministero? È stato tentato, non per un giorno, non in una cosa. Per 40 giorni è stato tentato. Dopo è uscito approvato. Quindi anche se il diavolo vuole operare, se noi affrontiamo lui nel nome di Gesù Cristo, noi usciamo dalla tentazione approvati e perciò poi più forti nella fede. Amen. Cominciamo a guardare le cose in maniera diversa, ed è questo la cosa straordinaria di questo brano di Giacomo. Non è niente di umanamente normale, ma dimmi un po', tu chi sei? Una persona che ragiona in virtù di quello che umanamente è normale? Oppure sei uno che segue Gesù? Perché Gesù come ha affrontato le cose della sua vita? Ciò che Gesù ha fatto era umanamente normale? No, assolutamente. La sua vita era piena di sovrannaturale. Perché? Perché lui non ragionava in virtù di quello che umanamente è normale, ma lui ragionava in virtù di quello che è il regno di Dio, di quello che è la potenza di Dio attraverso la nostra vita. Cambia tutto. Tu chi sei? Come ragioni? Con questo messaggio io vorrei che noi come Chiesa entriamo in una nuova mentalità anche riguardo alle prove. Sì, infatti, ci dà 2 consigli. Giacomo, ispirato da Dio, 2 consigli. Il primo consiglio è: considerate, che cosa? Una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Che vuol dire considerate? Questa parola considerate significa essere al di sopra di una situazione, oppure alla guida di una situazione, ed avere la facoltà di fare un processo intellettuale per giungere ad una conclusione, ad un pensiero che poi condiziona la situazione. Tutte queste parole messe insieme significa considerate. Attenzione, non c'è scritto sentite. Quando tu sei nella prova, quando si presenta la difficoltà, tu sentirai che cosa? La pressione, il dolore, sentirai la difficoltà. E molte persone vogliono poi affrontare nella fede le cose dando ascolto all'anima, ai sentimenti. Ed è la strada sbagliata. La Bibbia ci dice in questo brano che dobbiamo fare una considerazione, cioè che Dio ci ha dato la facoltà che dalla buca o dalla prova nella quale sei caduto, tu ti alzi in volo come un'aquila e cominci a guardare le cose dall'alto, dal punto di vista di Dio. Cambia tutto. Cambia tutto. Considerate, rifletti e prendi una posizione. La posizione della persona che ha Dio nella sua vita e con Dio nella tua vita. Che cosa c'è scritto di quelli che sono in questa condizione? Ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa è possibile a chi crede. Non solo alcune cose diventano possibili con Gesù. No, ogni cosa è possibile. Il presupposto di questa considerazione è una conoscenza, verso 3, sapendo che la prova è ora. Testo biblico specifica, non la prova in generale, ma la prova della vostra fede. Con poche parole, qualsiasi sia la prova, tu hai la facoltà di fare una decisione. O lo prendi come prova della vita e lo affronti come prova della vita, oppure tu lo fai diventare una prova della fede. Questa è la tua facoltà, questa è la tua decisione. Anche le cose più tecniche, anche le cose che sembrano non abbiano niente a che fare con Dio, tu ci puoi mettere la fede in mezzo e affrontare quel problema nella fede, farne una prova della fede. Amen? Quante cose tecniche io ho affrontato. A un certo punto mi sono fermato e ho detto, Signore Gesù, ora l'affrontiamo insieme. Lascio fare te. Mi viene in mente quella storiella che ho raccontato già tante volte, ma forse non tutti la sanno. Quando qui abbiamo costruito questa parte e poi potevamo entrare in questa sala, avevamo in una piccola saletta a Saporito alcune delle sedie, un armadio, un po' di materiale e dovevamo traslocare queste cose per venire qua. È successo che il mio vicino di casa, che aveva un grande carrello dove mettere tutto dentro, aveva una fuoristrada per portare questo carrello poi in questo luogo. un fuoristrada, una macchina grossa, un motore potente, 6 cilindri, cioè, roba buona. Non ha mai avuto problemi con questa macchina. Quel giorno dovevamo attaccare il carrello alla macchina, quel motore non si avviava. Un problema tecnico, che c'entra la fede? Ah, io ne ho fatto una prova della fede. Io ho detto, qua qualcuno ci vuole bloccare, non vuole che facciamo un passo avanti di qualità come Chiesa per entrare nella nostra Chiesa. Ne ho fatto una prova della fede. Mentre lui era là, ho detto, Signore, qua devi intervenire prima che la batteria a terra. Così sono andato, ho messo le mani sul cofano della macchina, sul motore, ho detto, nel nome di Gesù Cristo, avviati. Motore camminava. Ho chiesto, giustamente ho detto, Signore, questo sei stato tu, non io. Devo dare la gloria a te, sono andato da lui, le l'ho detto. Hai visto quello che è successo? Sì, ho visto, ma che hai fatto? Ho pregato nel nome di Gesù Cristo. No, io non ci credo. Ma era così evidente che da quel giorno in poi, quando aveva dei problemi, veniva da me. Puoi pregare? Dio è potente. Se noi affrontiamo le prove della nostra vita con Gesù, ogni prova può diventare una prova della fede, dove si manifesta la potenza di Dio nella nostra vita. Amen? La scelta è la tua. Se tu lo fai, la prova diventa l'occasione di che cosa? Perché gioia? Perché adesso ridiamo, ci divertiamo quando il motore si è avviato. Ma in quel momento io mi vedevo bloccato là, in quella situazione, tutto caricato, senza poter fare il trasloco. Oggi ci posso guardare indietro e ho una grande gioia di raccontare quella storiella. Perché? Perché Dio è intervenuto. Ogni prova è l'occasione per sperimentare la grandezza del tuo Dio. Amen. Dillo alla persona accanto a te. Ogni prova è l'occasione per sperimentare la potenza di Dio. E perciò Giacomo scrive, considerate una grande gioia. Non quella mezza cosa. No, perché sono convinto che Gesù è con me, con Lui posso affrontare le cose, lo considero una grande gioia. Così stasera seduto là, mentre abbiamo cominciato a cantare, io ero già contento dentro di me, già felice, nonostante tutte le difficoltà, perché sapevo, Gesù è con me, io di questa occasione faccio una prova della fede. Amen. Amen. E ora c'è il secondo consiglio che Giacomo ci dà. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza o sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma, attenzione, quando chiedi sapienza a Dio, devi considerare una cosa, ma la chieda con fede. Siccome io volevo capire bene, sono andato a confronto delle varie traduzioni, anche nella lingua originale, letteralmente, lì c'è scritto, come poi riporta il nostro caro Diodati, traduzione di, con italiano arcaico, lui traduce così. Ma, sempre il verso 6, ma chieggiala in fede senza star punto in dubbio, perciò che chi sta in dubbio è simile al fiotto del mare agitato dal vento e dimenato. in italiano un po' più antico, che è già là, mai sentito questa parola, però ha tradotto un elemento in maniera come io l'ho trovato nel testo originale. Ma chiedila in fede. Invece, per rendere la cosa un po' più fluida come linguistica, il traduttore che di solito usiamo ha tradotto con ma chieda con fede. Ora, in grosso modo è la stessa cosa, però c'è una differenza alla fine. Perché quando tu sei nella prova e sembra che le montagne ti cadano addosso dai problemi, che cosa poi deve avere per farne una prova della fede? Che cosa poi devi fare per chiedere sapienza a Dio? Avere fede. Cioè, con fede suona come una ricetta di dolce: 100 grammi di farina, 50 grammi di zucchero, un po' di latte, un po' di lievito, aggiungo questo, aggiungo quello, mescolo e esce il risultato. Quando invece c'è scritto la chieda in fede, non è un elemento esterno aggiuntivo, ma descrive quale condizione. Tu stesso sei nella ciotola dove si va a fare l'impasto e sei immerso in che cosa? Nella fede. Cioè, tu sei dentro la fede, non prendi un po' di fede da. Questa è la differenza. Ed è molto profondo questo. Perché molte persone vivono le scelte di vita quando devono avere fede come se la fede fosse una cosa che Dio ti butta addosso, che viene su di te e poi tu in maniera sovrannaturale hai fede e fai cose straordinarie. Ora, attenzione, Dio può fare anche questo. E ci sono situazioni specifiche dove la Bibbia parla, lo Spirito Santo viene su di lui. È lì che succede questo. Ma la norma della vita quotidiana non è con fede, ma in fede. La differenza qual è? In fede esprime espressione di una relazione, di fiducia in Dio, nella quale tu sei immerso nella tua vita. È una condizione generale che tu vivi giorno e notte. Se tu pensi che nella prova Dio ti butta la fede addosso, forse delle volte non succederà. Perché questo che qui c'è scritto nella Bibbia è che tu devi essere in fede, dentro la fede. Cioè il tuo rapporto con Dio, tu lo vivi giorno e notte, in ogni cosa. Così quando viene la prova, tu non hai bisogno dell'esperienza chissà come di strano, prima ancora 2 ore di digiuno e preghiera per poi avere fede. No, tu sei già pronto perché tu vivi nella fede, in questa relazione col Signore giorno e notte. Quando viene la prova, tu lo affronti subito. Come? In fede. Tu che idea hai della fede? Un ingrediente che puoi aggiungere quando c'è bisogno? Oppure una condizione nella quale tu vivi giorno e notte? Credo che qui dobbiamo cambiare un po' visione. Perché alcuni poi vengono e mi dicono: pastore, non mi viene sta fede. Non ho fede. Non mi viene. Io dico, va bene, sì, caro. Perché la fede non viene così. Ora, questo è un aspetto chiaro, ci sono altri aspetti. Sappiamo che la fede viene dall'ascoltare la parola. Ma un'altra parte di fede viene nella relazione con Gesù, dove quello che condiziona la mia vita giorno e notte è la mia piena fiducia in Gesù, accada quel che accada. Amen? Così, nella prova, questa fiducia regge. E con questa fiducia, con questa fede, in fede, tu puoi chiedere, Signore, questa è la prova. Mo è la decima volta che succede questa cosa. Eh sì, perché se una prova si ripete sempre di nuovo, a un certo punto magari c'è bisogno di chiedere sapienza, ma Signore, devo capire qualcosa? Amen? Siccome è una prova che deve essere superata, forse in passato non ho superato, o c'è qualcosa che devo cambiare, dammi sapienza, Signore, perché alcune prove che noi viviamo è perché non applichiamo sapienza. Cioè, se ogni mese, l'ultima settimana, non hai più soldi da comprare le cose, da riempire il frigo, certo, quest'ultima settimana tu lo puoi cogliere come occasione che una volta al mese, per una settimana, tu devi applicare fede. Puoi viverla così. Oppure puoi chiedere sapienza al Signore. Signore, che cosa devo capire? Devo cominciare a fare un budget? Devo cominciare a razionare i soldi in maniera che anche nell'ultima settimana ho ancora i soldi per comprare le cose importanti come il cibo? Dammi sapienza, Signore. Questo giusto per fare un esempio. Potrei fare un altro esempio. Sappiamo che Dio ci ha creati con questo corpo per svolgere lavoro fisico. Amen? Lo sapevate? La Bibbia dice questo. Coltiva la terra con il sudore della tua fronte, c'è scritto in Genesi. Quindi il nostro corpo è stato fatto per questo. Nel frattempo però l'uomo si è inventato le macchine, sempre più lavoro lo fanno le macchine e noi stiamo poltrendo, grazie prof, siamo seduti sulle nostre sedie a sollevare la penna o a picciare la tastiera e diventiamo sempre più. Che poi possano avere problemi al ginocchio. Ora, tu puoi affrontare il problema del ginocchio facendo una prova della fede, oppure puoi chiedere sapienza al Signore e capire che magari dovresti fare qualcosa per bruciare tutto quello che stai mangiando. Insomma, della sapienza, chi non ha un lavoro fisico deve fare qualcosa per tenersi in forma. Un po' di sport. Molto utile. Fallo. A quante persone qui dentro sto dicendo, ma tu fai sport, fa qualcosa. E tu puoi dire, pastore, guarda come sei. Intanto io faccio sport. Ok? E sto bene. E quando per tot settimane non faccio sport, io lo sento e poi sto male. Ora posso affrontare la mia cervicale con la fede di con la preghiera della fede, facendo di questa prova una prova della fede, oppure mi ricordo, devo tornare a fare flessioni. Dopo il terzo giorno di flessioni, la cervicale se n'è andata. Sapienza che Dio ci dà per affrontare le prove. L'apostolo Giacomo, o il servo del Signore qui nella scrittura, Giacomo, ci insegna questo. Sapienza. Ma questa sapienza la dobbiamo chiedere anche quella come? In fede. Alziamoci in piedi.